Buonasera, buonasera a tutti, ladies and gentlemen, bentornati a un altro grande appuntamento con Boogie Nights, sempre in diretta su Radio Incontri in Blu. Oggi è il terzo episodio e grande ospite insieme a noi, ma aspettiamo a presentarlo. Come al solito il mio fedele scudiero Daniele Ferri in arte Danny Irons arriva tardi, ma noi l'aspettiamo perché poi lui ha la sua rubrichetta Accade Oggi e ogni benedetto lunedì ci snocciola delle grandi perle di saggezza, quindi noi come sempre l'aspettiamo. Allora, con noi oggi c'è un carissimo ospite, un cortonese. Siccome Boogie Nights si è molto fissata sul dare spazio anche agli artisti locali, quest'oggi è qui con noi Andrea Vignini. Ciao Andrea.
Ciao, grazie per avermi definito artista, una cosa che un pochino ancora non mi torna bene, ma insomma mi fa piacere.
Sì, perché proprio dovete sapere che Andrea appunto si è lanciato in questa nuova avventura, no? Ha scritto un libro che poi tra poco ce ne parlerà, insomma faremo una sorta di mini intervista. Ha già stato presentato il libro sabato, se non erro, Andrea, sì, giusto? Sì. Sabato pomeriggio, sappiamo che c'era stata tanta gente, tanto seguito. Insomma, ne parliamo di tutto un po'. Io vi ricordo a tutti coloro che sono appena sintonizzati che comunque possono seguirci in varie piattaforme, ovviamente in video su Twitch, seguendo Radio Incontri Cortona, FM 88.4 92.8. Siamo in streaming sul sito www.radioincontri.org, ovviamente anche in DAB, Radio Digitale Toscana, canale 11C. E poi se volete interagire con noi, ovviamente con il numero WhatsApp 333-898-2560. Lo ripeto, 333-898-2560. Allora, andiamo subito al primo disco della nostra playlist. Ci ascoltiamo un grandissimo Rino Gaetano con Sfiorivano le viole.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Prendevi la mia mano mentre io aspettavo. I passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Mentre io aspettavo. Crescevi più bella, fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io passate e le presenti le ricordo appena. Realizza l'unità germanica e si annette mezza Europa. Mentre io aspettavo te, Michele Novaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in voga. Mentre io aspettavo.
Beh, qui scende la lacrimuccia con il grandissimo Rino Gaetano. Una ballata del 1976, esattamente uscita come singolo insieme a Mio fratello e figlio unico, e appunto Sfiorivano le viole, che poi successivamente fu sostituito con Berta Flava. Infatti il 45 giri, vedete, io l'ho portato per chi ci segue su Twitch, è molto raro, è difficilissimo trovarlo, perché adesso, insomma, subito dopo venne stampato Mio fratello e figlio unico e Berta Flava, quindi per chi volesse cercarselo, auguri, auguri a tutti. Allora, siamo tornati dal nostro ospite. Quindi, Andrea, intanto per rompere il ghiaccio, che musica ascolti, visto che questo poi è un programma prettamente musicale?
Questa, per esempio, è musica che a me appunto commuove, perché è la musica con la quale sono cresciuto. In generale io non sono molto rock, questo lo devo dire, io sono più per il cantautorato italiano, ecco, quello lo conosco, l'ho cantato. Ho invece un fratello musicista che lo fa di mestiere e che infatti viene da un momento drammatico, degli anni terribili di pandemia che l'hanno distrutto economicamente, fisicamente, ma insomma lui è veramente invece suona tre o quattro strumenti, è bravissimo.
Ah, polistrumentista.
Sì, sì, proprio per questo io invece ho sempre soltanto ascoltato. E questa è la musica. Questo Berta Flava, per esempio, di cui parlavo io, l'ho sentito mille volte, ma ancora oggi, Aida, per esempio, che è la storia dell'Italia, no? Quindi sì, voglio dire, qui stiamo parlando di gente che in maniera leggera riusciva però a raccontare una grande storia, a infilare nelle sue canzoni la poesia e concetti assolutamente profondi. Mi dispiace, capisco che quando dico queste cose sembro, e probabilmente sono un boomer, ma mi sembra che non ci sia nessun paragone con la musica attuale. Mi sono puppato tutto Sanremo grazie a mio figlio, 11 anni, mi ha costretto, abbiamo dato i voti. E io ripeto, sono un boomer, sono vecchio, non me ne è piaciuta manco una, insomma, è una cosa terribile.
Sì, diciamo, poi anche noi, questo è un classico programma di boomer, perché Boogie Nights comunque ormai da sempre tratta, condivide, parla di musica dagli anni 50 agli anni 90 più che altro, quindi rimaniamo in questa sfera qua. E sì, comunque sono d'accordo con te per quanto riguarda poi anche il Festival di Sanremo. Allora, Andrea, siamo qui per il tuo libro. Prima poi di entrare proprio nell'approfondimento che facciamo successivamente, ti farò un po' di domande. Hai presentato il libro sabato.
Sì.
Intanto, soddisfazione, ho visto delle foto, era pieno di gente.
Guarda,
insomma, no?
Anche questo probabilmente fa parte degli anni che passano. Mi sono commosso, io non mi succedeva mai, io sono considerato un aspetto di cinico e baro. E invece ci sono state almeno 200 persone, tanta gente che io neanche conosco, non riconosco, forse perché sono rincoglionito. Ho venduto 103 copie e quindi alla fine mi faceva male anche la mano a forza di autografarle, ed erano copie che mi ero fatto dare in anticipo, perché la vera e propria uscita del libro è oggi, quindi viene bene. Oggi il libro è ordinabile nelle librerie, negli store online, naturalmente nel sito della casa editrice, mentre quelle 100 copie me le ero fatte dare in anteprima assoluta proprio per presentarla a Cortona. E sono sparite, io credevo di poterci fare due o tre presentazioni, invece sono sparite. Sono lietissimo, non tanto per i soldi, perché tanto i soldi con i libri non ci si fanno, a meno che non ti chiami Dan Brown, va bene? Però sono contento invece di questa grande dimostrazione di stima e di affetto che la mia città mi ha dato, e veramente per me sarà un ricordo indimenticabile.
Poi non avendo un background poi di scrittura, perché questo è il primo, no, per te?
Io ho presentato sempre i libri degli altri, perché io di mestiere faccio il bibliotecario, no? Quindi voglio dire, nella mia vita ho letto almeno migliaia di libri. Guarda, guarda, c'è una cosa che racconto sempre perché fa abbastanza ridere. Io sono un bibliomane, va bene, una fissazione. Mia moglie dice sempre che moriremo per questo, perché la mia biblioteca è sopra la camera da letto. Io sono più o meno a 6-7 mila volumi. Quindi dice, prima o poi ci crolla il tetto addosso e moriremo per questo. Il peso della cultura ci ucciderà. Quindi, e li ho presentati sempre, artisti, scrittori anche importanti, famosi, ho organizzato e organizzo tuttora delle performance letterarie. È la prima volta invece, ma forse proprio per questo, perché avevo il pudore di confrontarmi, voglio dire, con tanti scrittori, certo, capaci, è la prima volta che scrivo io un libro in pubblico, perché è proprio anche in questo caso per colpa o per merito, lo diranno i lettori, della pandemia, quel periodo drammatico in cui dovevamo stare chiusi in casa. E io non solo stavo chiuso in casa, ma stavo chiuso anche al lavoro, perché ovviamente in biblioteca, certo, non ci veniva neanche più nessuno. Alla fine ho detto, ma proviamo a buttare giù un libro.
Aspetta però, non mi spara tutte le cartucce ora, eh?
No, no, lo sai, io sono un parlatore, lo sai, sì.
Allora, teniamoci qualcosa per dopo. Intanto volevo ringraziare e salutare gli Staschi Hatch di Radio Incontri, che sarebbero il grande Marco Pieroni e Carletto Lancia in cabina di regia. Grazie per il saluto affettuoso. Noi andiamo con il secondo disco della serata, questo è per veri amanti, come potete vederci su Twitch c'è un grande LP qui, sto parlando di Dark Side of the Moon, i grandissimi Pink Floyd, e noi ci ascoltiamo Money, 1973. Eccoci, siamo tornati e noi stavamo stavamo discutendo poi nel nostro background di, appunto, di dischi, e ci siamo ascoltati forse una delle pietre miliari della musica rock, progressive rock, anche un po' psichedelico, i grandissimi Pink Floyd con Dark Side of the Moon. Appunto, è stato festeggiato il 50° proprio quest'anno. Io mi sono portato, per chi ci vuol guardare, l'LP su Twitch, vedete l'LP, e Money è una delle, diciamo, dei dischi un po' di riferimento. Ora, peccato che non c'è il mio socio in affari, il grandissimo Daniele Ferri, che lui è molto molto, diciamo, appassionato, no, di questa tipologia di rock qua. Comunque, lo dedichiamo, anzi voglio fare una dedica, un saluto agli amici Ron ed Ellen Cepetelli, che ci stanno guardando dagli Stati Uniti, e gli mando un forte abbraccio. Allora, Andrea, torniamo a noi. Quindi, stavamo dicendo, appunto, che era poi una delle domande che ti avrei fatto, come ti è venuta l'ispirazione. Quindi l'ispirazione, diciamo, nel male della pandemia, comunque, forse la nota positiva è stata questa, no?
Ho cercato di occupare il tempo in una maniera produttiva, che è stato difficilissimo, anche perché chi mi conosce lo sa, io sono abituato a fare continuamente, sono anzi anche forse un po' maniacale in questo, non riesco a stare fermo, devo leggere, devo scrivere, devo guardare, devo ascoltare, devo viaggiare, non ce la faccio. Quindi per me sono stati anni, un paio di anni veramente terribili, dove pensavo di impazzire. Questa cosa mi ha aiutato, ho trovato dentro di me una storia che, lo dico subito, con me non c'entra niente, voglio essere molto chiaro, perché siccome è una storia anche drammatica, non vorrei che qualcuno dice poverino, no, io non c'entro niente, e questo mi ha aiutato a sopravvivere, e ha aiutato chi stava vicino a me, mia moglie principalmente, a non buttarsi dalla finestra, perché credimi, stare con me in quei momenti lì era difficile davvero, perché non ne potevo più io. Tutti, c'è gente che stava contenta a casa, visto, quando ti ricordi il periodo in cui si lavorava da casa, ma io mi battevo la testa contro il muro, era una cosa terribile per me.
Sì, poi c'è stato il problema che essendo chiusi in casa con il proprio partner, sì, insomma, magari abitudini che improvvisamente vengono sconvolte, perché a volte, per esempio, io personalmente con la mia compagna non ci vediamo praticamente mai per lavori differenti, ci siamo trovati dalla mattina alla sera chiusi in casa, e quindi era tipo una guerra di Roses, una roba del genere, no?
Capisco, io la fortuna mia è che mia moglie lavora in sanità, e quindi lei purtroppo ha dovuto non solo lavorare, ma lavorare molto di più, è stato un momento terribile per lei. Però questo rendeva me più solo, ma ha salvato il nostro matrimonio, perché se stavamo insieme dalla mattina alla sera sarebbe stata una tragedia.
Senti Andrea, la domanda questa mi ha incuriosito un po', perché, diciamo, io non sono scrittore, però anch'io ho scritto qualcosina, che poi questo qualcosina l'ho trasformato, certo, in una sceneggiatura di un film nostrano. Il passo che c'è tra dal lettore appassionato a scrittore è abbastanza grande, cioè ti è rimasto semplice questo passo, oppure?
Assolutamente no. Guarda, io sono stupefatto di quanta gente scriva senza rendersi conto di quanto sia difficile, faticoso la scrittura. Cioè, questo è un paese buffo. Ora scusa, divento un attimo il bibliotecario, cioè, in Italia, non so se tu lo sai, si pubblicano 50.000 titoli nuovi l'anno, è una cosa incredibile. Di questi il 15-20% non vende neanche una copia. C'è una fissazione che porta un sacco di gente a pubblicare, fra virgolette, perché in realtà poi non girano neanche nei circuiti, libri a pagamento, e a ritenersi scrittori, come se fosse facile mettere i propri pensieri sulla carta. Non è così. Diceva un grande scrittore come Tolstoi che bisogna digerire migliaia di pagine per poterne scrivere una. Allora, io ho questo pudore, l'ho sempre avuto, perché siccome, devo dire, leggo cose belle, poi quando scrivi ti devi dire come ti fai a paragonarti a quella roba lì. E quindi per me è stato difficilissimo, tant'è che dicevamo prima, quando ascoltavamo, io ho questo libro, sono 150 pagine, ma io ne ho scritte il doppio, perché alla fine taglia, asciuga, taglia, è quello che è rimasto, perché ogni volta che lo rileggevo mi sembrava sempre che fosse in realtà da buttare via. Sì. In questo io non sono modesto, guarda, lo sanno tutti, anzi passo per essere uno superbo, vanaglorioso, e forse è anche vero che lo sono, ma non in questo campo qui. In questo campo qui sono modestissimo, anche perché mi paragono con i migliori che ho letto, quindi non è che gli scalzacani magari non li leggo, ecco, quindi. Però è stata, devo dire, una cosa quindi faticosa ma anche bellissima. La prima volta nella quale ho il coraggio, perché anche qui ti faccio una citazione, una grande citazione da un critico letterario, probabilmente il nostro critico letterario più importante, che diceva, parlava di poeti, ma va bene anche per gli scrittori, Benedetto Croce, diceva: tutti scrivono poesie da ragazzi, da adulti restano solo due categorie, i poeti e gli imbecilli. Ecco, il rischio quindi è sempre quello di essere uno degli imbecilli piuttosto che un poeta, quindi, e questo purtroppo non lo puoi giudicare tu, lo devono giudicare i lettori, quindi è una cosa che anche questo ti mette un po' di ansia,
certo,
capisci?
Certo,
così
certo.
Come, ma guarda, tu si diceva prima, ogni branca dell'arte è così in realtà. Si pone il cuore in mano a degli estranei e chissà, insomma, se questo cuore verrà trattato bene o male, se piacerà oppure no.
Benissimo, allora noi mettiamo il prossimo disco nel nostro jukebox e adesso ci andiamo ad ascoltare un disco a metà anni 70. Qui ci avviciniamo un po' al suono della disco music. Loro erano una coppia di fatto sia nella vita che appunto artistica, Ashford & Simpson con Stay Free.
Rieccoci qua. Avete sentito la mia voce?
Ecco, quindi
non sono un fantasma, sono ritornato.
Speriamo che non si disconnettano dallo streaming. Hanno sentito la tua voce, Danny. Noi siamo abbastanza preoccupati. Comunque, Diamo il benvenuto a Daniele Ferri in arte, all'anagrafe, anzi Danny Irons,
sì,
giusto?
Sì, mi hanno detto che...
Timbrato così.
Timbrato così.
È arrivato in ritardo, ma giustamente Danny è un grandissimo lavoratore, quindi noi, anzi, ne siamo orgogliosi, ne siamo orgoglioni di avere Danny qui con
ma
noi.
Ma è importante la presenza.
È importante la presenza. Allora Danny, partiamo subito con un accadde oggi, così rompiamo il ghiaccio, la tua rubrichetta.
Vabbè, tanto si può parlare anche di sport e anche di giornalismo. Oggi nel 1896 usciva in edicola il primo numero della Gazzetta dello Sport. Quindi la mitica rosa usciva fuori e ha accompagnato decenni, anzi più di 100 anni la vita degli italiani.
Ormai è integrata molto nel panorama collettivo di tutti noi.
E vedo che te sei sempre stato un grande fan della Gazzetta dello Sport. Ho visto spesso mano in mano.
Sinceramente, perché a differenza degli altri giornali mi piace proprio come è colorata, mi piace. È diversa, mi piace per quello. Non sono un grande lettore di sport.
Andrea,
ho giocato, ma
te
non
invece
sono...
hai un ricordo che insomma che ti lega alla Gazzetta dello Sport, magari certo, dopo una grande vittoria, certo, magari della nazionale.
Come no, 1982 in realtà. 2006 è troppo facile, va bene. Ma nel 1982 io la Gazzetta dello Sport, in cui si diceva campioni del mondo, ce l'ho a casa, l'ho conservata.
Questo è per collezionisti,
credo. L'ho conservata perché lì, considera che io sono del 66, ero un ragazzo con 16 anni, ho due ricordi. Io vedi questa, la partita la vedi alle piscine a Camuscia.
Dal Gambini.
Alla fine finimmo tutti in piscina. Io ne avevo anche bisogno perché avevo mangiato il pane con la Nutella, ma al momento del primo gol di Rosi me lo sono tirata addosso. Quindi avevo bisogno proprio di essere...
Immagino la piscina del Gambini contento.
E immagino delle bestemmie.
E il secondo ricordo invece?
No, poi guarda, sulla Gazzetta dello Sport, io sono un, come dico sempre, un milanista non praticante, nel senso che ero milanista, da ragazzo ci sono stato anche abbastanza dietro, quando c'era i tre olandesi, è stato
ma
un momento.
È vero, ma tu sei stato milanista anche prima dell'era Berlusconi.
Sì, come no? Tant'è
quando il Milan era un po' lo sfigatello, era stato in Serie B.
Come no? Me lo ricordo assolutamente. Tant'è vero che io dicevo sempre: ma perché Berlusconi scende in politica? Rimanga a fare il presidente, che era bravissimo, invece che noi eravamo contenti come Pasqua. Invece, anche lì, però, vedi. Quando si muschia alla politica e allo sport non funziona. Io ho provato a cambiare squadra, va bene? Quando, siccome Berlusconi come politico non mi piaceva, ho provato per un anno a tifare per il Parma. Una tristezza, infine, eccetera. Si può cambiare
forzata.
No, eccetera, non si può cambiare partito, si può cambiare moglie, ma non si può cambiare la squadra del cuore. È vero.
Bene, questa parentesi poi personale è stata bella, grande Danny, mi è piaciuta. Siamo usciti un po' un attimo fuori dal nostro tema, che oggi comunque è il libro di Andrea, e ci torniamo subito, ma nel frattempo il nostro Carletto lancerà appunto il prossimo disco, che saranno i Looking Glass con Jimmy Loves Marianne.
Just 17, everything that you sing, it's all there in our eyes. So many years of a poor mama's tears and a day. There's nobody home. Mary Ann's alone, almost fully grown and worldly wise. Jimmy's been down, he's been out and around, and he knows where it's at. Nothing'd be good if he thought that it could, but it isn't like that. What he needs, it takes. Jimmy gets all the breaks, 'cause he knows how. Jimmy loves Mary Ann. Jimmy wants to be her man. Jimmy loves Mary Ann. She thinks it's alright. She's not.
she picks up the phone and she hears Jimmy say, "Mama, I'm so sick of the street, feel like running away. There's no life here at all. The city seems so small. The sweeter music calling us away. Let it play." Dollar town can drag you right down if you go it alone. Even the strong don't survive very long when they're out on their own. Jimmy knows it's true. Mary Ann knows it too. They can see each other through if they hold on.
Eccoci, mi hanno riaperto il microfono. Grazie Carlo, lo so, questi sono sono i scherzetti che mi fai ogni tanto, eh? Allora, Jimmy Loves Mary Ann, i grandissimi Looking Glass. Vabbè, questa è un'altra ballata, Danny, il nostro soul. Sì, soul, rhythm and blues, insomma, qui eravamo appunto nel 1900, tra il 72 e il 73, l'uscita poi dell'album ufficiale che era Subway Serenade. Loro hanno fatto due album soli, peccato perché era un gruppo eccezionale. Comunque noi quando possiamo le condividiamo tutti con voi perché insomma, siamo amanti di queste cose qua. E sono felice che Andrea, il nostro ospite qua con noi, diciamo è un, anche lui è un nostalgico di un certo tipo di musica.
State facendo venire la commozione agli occhi, veramente una cosa, si torna indietro quando ero bambino e ragazzo, veramente questi sono dischi indimenticabili.
Allora Andrea, torniamo al nostro autore. Ho una curiosità, ci pensavo oggi, ho detto ora questa gliela voglio chiedere, ma la sono anche segnata perché ho paura. Hai delle abitudini particolari quando scrivi?
Ce n'ho una, nel senso che io scrivo di notte perché ho bisogno di assoluto silenzio e concentrazione. Non è possibile farlo durante il giorno, anche perché durante il giorno ci sono comunque tante distrazioni, a parte che ho soprattutto, ma per fortuna, il mio bambino che, no? Tra l'altro è molto affettuoso, mi sta sempre addosso, mi chiede, mi parla, e non è possibile. Ma soprattutto io ho bisogno proprio di un'atmosfera ovattata, quindi io la notte, tra l'altro dormo molto poco, devo dire questa è una fortuna, sfortuna, scrivo soprattutto di notte, quindi poi magari rileggo di giorno posso correggere, asciugare, appunto come si diceva prima, tagliare, ma la scrittura vera e propria la faccio di notte.
Sì, poi tra l'altro è successo anche a me, appunto per la notte sei più, come dire, hai meno infiltrazioni di pensieri, no, esterni, sei un pochino più concentrato. Sì, anch'io quando articolavo la parte per il famoso agente segreto Danny Seghetti ho dovuto pensarla molto di notte.
No, ma poi può anche capitare che uno scrive di getto di notte e poi quando la rilegge di giorno, ma che ho scritto?
questo succede anche di giorno, cioè in realtà, ripeto, la capacità di prendere distanza da quello che si è fatto è fondamentale, perché se no non... Io, a me capita tante volte di dire, ma buttiamo tutto, mi farei vedere un giorno magari... I manoscritti dei grandi scrittori sono incredibili, perché sono, quando si scriveva ancora a mano, sono tutti completamente cancellati, riscritti sopra,
scarabocchi vari.
Certo, perché uno si aspetta appunto, no, che sia una cosa semplice, non è così. È scrivere qualsiasi cosa, è un atto che sfiora il masochismo.
Sì. Poi ovviamente quando uno scrive, l'ha detto prima Andrea, io lo voglio confermare, devi comunque dopo la rilettura, le mille volte che lo hai riletto, devi scremare per devi cominciare a pensare con la testa di chi poi lo legge, certo, sì, o chi lo può apprezzare o no, quindi diventa tutto, veramente tutto più difficile. Scrivere una cosa così sembra facile, ma poi tu, se vuoi dare un prodotto a qualcuno, lo devi rendere fruibile per qualcuno, certo, no? E quindi sì, molto difficile. Danny, accadde oggi, se lo vuoi fare anche musicale ce l'hai tutti qua, guarda, te l'ho trovati io, però non ti ho fatto faticare, eh?
No, punto su una cosa molto più funzionale alla vita di tutti i giorni per noi maschietti, a me non sembra, però oggi nel 1973 Francis Dorion brevetta il rasoio Bilama.
Ah, hai capito?
E vedo che a te comunque non ti è servito,
a me non
neanche
ha funzionato.
A me. Neanche a me.
Ti, Andrea, ricordo che una barba folta fino a poco tempo fa.
Io ho tenuto, mi sono fatto la barba tutti i giorni quando facevo il sindaco, va bene? E poi sono le due cose che ho cambiato appena l'ho smesso. Non metto più una cravatta da allora e non mi faccio più la barba, tranne che per eventi particolari come la presentazione del libro di sabato. Allora, anche perché dice in genere a mia moglie e mio figliolo, mi dicono fai schifo, tagli la barba, alla fine io ci credo.
Questo sì, le persone vicine a te è una cosa che lo dicono spesso, questo,
ma normalmente uno se
di che con la barba,
questo rapporto odio amore con la barba,
ognuno soggettivo.
Fa, sì, ognuno è soggettivo, uno fa come dire.
Adesso va di moda la barba, e questa è una grande fortuna per chi come me non voglia farla. Quindi, però,
io per esempio c'è una contraddizione in casa. La mia fidanzata dice che mi sta bene la barba, gli piace.
E non è poco.
Però quando mi avvicino per dargli un bacino, sì, ma mi fa il solletico, mi dà noia.
Questa anche la mia moglie.
È una cosa un po' che non capisco.
Però la mia moglie gli fa anche schifo la barba. Un pochino peggio.
Allora, andiamo con il prossimo disco. Carletto Lancia ci fa assaggiare un altro po' di grande musica. Qui abbiamo i Dubby Brothers con What a Fool Believes, e qui c'è un aneddoto che poi vi racconterò appena rientriamo.
Trying hard to recreate what had yet to be created.
What a Fool Believes, grandissimo disco, anche qui eravamo agli inizi degli anni 70 e loro sono i Dubby Brothers. È il piccolo aneddoto che volevo raccontarvi, appunto, che io mi sono portato qui per chi ci guarda su Twitch un 45 giri. Ora è impossibile che lo conosciate perché ce ne saranno pochissime copie, tra l'altro è un 45 giri nostrano, cortonese proprio, e fu appunto prodotto, inciso e prodotto, sono due cover dei Dubby Brothers, Fai un po' tu e Ma cosa sei, è uno dei due appunto diciamo autori di questo 45 giri, questa reinterpretazione, è Roberto Manfreda, un grande artista cortonese che ha collaborato a suo tempo appunto con Jovanotti, è tuttora un chitarrista, ma all'epoca appunto lavorava con Jovanotti, è stato anche autore di alcune canzoni del Giova, quindi insomma lo salutiamo se casomai fosse in diretta, ci stesse guardando, e magari una volta se rispolveriamo il giradischi in radio ve lo faccio ascoltare. Allora torniamo dal nostro Andrea e questa è un'altra cosa bella perché mi è successa a me, e quindi ho detto lo chiedo anche a Andrea. Avevi già in mente tutta la storia, Andrea, oppure l'hai, l'evoluzione c'è stata andando avanti col tempo?
Io avevo in mente l'inizio e la fine.
Bellissimo.
Però c'è sempre
l'inizio e la fine. Poi mezzo. In mezzo invece la cosa, mi verrebbe da dire, si è scritta da sola. Nel senso che mentre andavo avanti i personaggi si conformavano piano piano, però io avevo in mente, diciamo, l'inizio, ripeto, perché l'inizio è l'occasione che dà appunto la possibilità allo scritto di emergere, alla storia di emergere, e la fine, che non posso rivelare perché è una fine,
certo,
fra l'altro credo e spero per il lettore sorprendente, perché sto parlando di uno scritto che ha la forma di un noir, diciamo, di un thriller, no? Anche se in realtà è una storia che parla di una famiglia disfunzionale, però per renderlo più interessante gli ho dato questa conformazione, e il finale è molto importante. Tutto il resto si è scritto da solo, alcuni personaggi che non ci dovevano essere sono venuti fuori perché sono funzionali alla storia, mi servono, come dire, per staccare, certo, oppure per unire invece anche degli spezzoni che altrimenti sarebbe difficile collocare insieme. Ma insomma, devo dire che anche questo è stata un'esperienza particolare, perché veramente qualche volta hai l'impressione che non sei tu a scriverla, come se qualcuno ti suggerisse all'orecchio, è una cosa strana.
Senti, ma questo, diciamo, questo input che c'è stato e che ti ha dato soddisfazione comunque, perché la presentazione di Daniele non c'eri, ma lui raccontava che ha portato un centinaio di copie comunque proprio appunto per rappresentanza, vendute tutte il giorno della presentazione, quindi ti ha dato una soddisfazione proprio personale.
Poi specialmente nel nostro paese, che non è che siamo un paese di grandi lettori,
io non
un bel
volevo
dato.
Neanche portare, cioè, davvero, cioè, è stata la mia moglie ha detto, ma visto che ci siamo portiamole tutte, io volevo portarne una trentina, va bene, c'erano, anche perché io dividevo come sempre, no? Dico, se ne vende più o meno la metà degli spettatori, ed effettivamente è stato così, nel senso che c'erano 200 persone, una cosa incredibile per me, ma lo dicevo prima, commovente. Insisto, lo so, non si dovrebbe dire, è che invecchiando ti commuovi di più, no? Io veramente c'è stato un momento che mi si è rotta la voce, mi sono quasi vergognato, speriamo che non se ne sia accorto nessuno, però
quindi questo ti ha dato però diciamo benzina per sì, per lanciarsi poi magari nel prossimo, Andrea.
Ma io ora sì, magari questa è sto già scrivendo una cosa, un'altra cosa, che è un giallo proprio in questo caso, è proprio un giallo impianto classico, diciamo così, che si svolge a Cortona. Magari ci potresti fare un film un'altra volta, perché è un
uno
giallo,
spunto per una sceneggiatura,
un giallo con serial killer, insomma veramente una cosa piuttosto, che si svolge a Cortona perché appunto l'ambientazione oggi soprattutto è molto importante, cioè tu è un grave errore dei principianti è quello di scrivere un libro e ambientarlo a New York,
sì, no? Sì.
Che ne sì, sai tu di New York, e viene fuori una cosa ridicola. Tu devi ambientare dove conosci, dove i luoghi hanno un significato, in effetti. E infatti, se voi leggete adesso, c'è tutta una serie di scrittori gialli, soprattutto in Italia, perché il giallo va molto in Italia da noi, che sono ambientati tutti nei luoghi in cui loro effettivamente risiedono, perché questo dà più credibilità alla storia. È la stessa cosa che voglio dire nel film che appunto voi avete fatto e che io ho visto da poco nella versione finale, diciamo così. Anche lì è chiaro che si parte dagli Stati Uniti, ma è semplicemente un gioco,
certo.
Però tutto si svolge a Cortona, nei luoghi tipici. C'è questa voglia di vedere, anche questa capacità di far vedere continuamente, no, il teatro di scena. Questo dà credibilità a una storia che magari non punta neanche del tutto sulla credibilità, perché nel vostro caso c'è il grottesco,
certo.
Nel mio caso però ancora di più, nel mio caso dove si racconta di dove si uccide per esempio una persona a Cortona senza che ti possano vedere, dove la metti il cadavere in un posto come Cortona, capito? Cioè a Cortona però io sono in grado di dirlo,
certo, certo.
A New York no, la Fifth Avenue non è la mia casa, insomma.
Allora andiamo avanti. Il nostro Carletto Lancia mette la monetina nel jukebox e parte il prossimo disco e ci ascoltiamo un grandissimo autore, appunto, sempre gli anni 70, lui afroamericano, una voce meravigliosa, Bill Withers con Use Me.
Feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, just keep on using me until you use me up, until you use me up. My brother sent me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up, until you use me up. Sometimes it's true, you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh baby, when you love me I can't get enough. I wanna spread the news that if it feels it's good getting used, oh you just keep on using me until you use me up, until you use me up. Talking about you, people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am using you to do the things you do.
Bill Withers con Use Me. La regia mi hanno esposto un cartello con scritto Mandole pigli, anzi, perché è tipicamente di Venezia il nostro regista. Mandole pigli ste canzoni. Collezione personale, Carletto, collezione personale. Allora, abbiamo ascoltato appunto Bill Withers con Use Me e ovviamente un altro struscione qui, Danny, eh?
Sì. Era più facile una volta, comunque rapportarsi con le ragazze.
Dici? Insomma.
Andrea, dalla tua, come dici, importante esperienza, cosa dici al riguardo?
Io vi dico che se non andavo all'università stavo fresco, nel senso che a Cortona, mi dispiace dirlo, si arrivava, come dire, non si arrivava mai a meta, ecco, diciamolo così con eleganza.
Ma neanche con l'arrivo delle americane?
Esatto, ma bravi, già, sì. C'erano amici che si lasciavano con la fidanzata e si rimettevano alla fine della stagione. Devo dire che anch'io devo dare atto alle americane di averci dato tanta gioia. E poi l'università, è tutto collegato, perché se non c'erano le americane mi sarei vergognato all'università, perché certo, non sapevo dove mettere le mani. Invece l'università è stata molto importante, perché voi siete giovani, non vi ricordate, ci fu l'occupazione detta della Pantera. Dal punto di vista politico un enorme fallimento, ma dall'altro punto di vista dormivamo lì tutti insieme, uomini e donne, insomma, sai com'è. Ci siamo divertiti. Ecco, ci siamo divertiti.
Allora, torniamo al nostro libro. Questa è una curiosità personale. Il tuo libro preferito, Andrea?
Allora, guarda, posso risponderti, normalmente sarebbe difficilissimo. Io non lo faccio per vantarmi, perché non è un vanto, io sono, ripeto, un bibliomane, un malato, io non so, posso stare senza leggere, per forza devo avere un libro da leggere, e credo di aver letto qualche migliaio di libri, veramente. Ci stavo ripensando da poco, perché la stessa domanda me l'ha fatta il mio figliolo, va bene, che io sto costringendo a leggere, e secondo me il più bel libro che ho letto in assoluto è Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, perché è uno libro che si può leggere con tanti livelli diversi di lettura. C'è la satira politica, c'è la storia d'amore, c'è il racconto teologico addirittura, e c'è soprattutto uno dei più bei finali in assoluto di tutta la letteratura. Devo dire, purtroppo, senza offesa per nessuno, che comunque fra i miei primi 10 libri più belli non c'è neanche un italiano. Io penso che il grande romanzo, soprattutto poesia, sì, abbiamo grandi poeti. Sul grande romanzo, purtroppo, francesi e russi ci fanno un bocciolo tremendo, e alla fine anche gli spagnoli e i tedeschi, quindi noi arriviamo fuori dal, secondo me, senza offesa per nessuno, i russi soprattutto sono straordinari. Ora bisogna stare attenti a dirlo, perché adesso sì. però insomma, non è colpa sicuramente del povero Bulgakov se Putin ha invaso l'Ucraina, quindi si può ancora dire. Un altro libro che invece mi sento di consigliare a tutti, e che è un libro che è adatto veramente a tutti, è La vita davanti a sé di Romain Gary, che però è anche pubblicato con lo pseudonimo di Elia Azar, e è un libro particolarissimo perché innanzitutto ha vinto 2 volte il Goncourt, questo scrittore, con 2 nomi diversi, facendo finta di essere un altro, un personaggio eccezionale.
Incredibile.
E poi perché questo è un racconto tutto scritto, in cui il protagonista è un bambino che parla in prima persona e sembra scritto da un bambino. È un libro toccato dalla grazia, commovente senza essere retorico, assolutamente da leggere. Questo personaggio, fammi dire, per farvi, certo, è stato un personaggio eccezionale, che a me piace lui anche, è stato un combattente della resistenza, un grande aviatore, console francese negli Stati Uniti, un grande tombeur de femme, ma quando dico grande vuol dire avuto donne, le più belle donne del mondo. E quando si è a un certo punto un grande scrittore, ora ultimamente hanno fatto tra l'altro un film con Sophia Loren, da un altro dei suoi capolavori che è La promessa dell'alba, ecco, quando a un certo punto ha cominciato a sentirsi vecchio e inabile, uno come lui aveva fatto questa vita così, ha deciso di uccidersi, ma prima di uccidersi è andato a comprare una vestaglia rossa, perché non voleva che il suo sangue desse fastidio a chi l'avrebbe trovato. Quindi un uomo anche da questo punto di vista di sensibilità, una vita straordinaria, e nei suoi libri c'è veramente tutta questa vita. Questo racconto breve, che lo dico sempre, va letto, chi non ama leggere dovrebbe leggere questo libro, perché è impossibile non innamorarsi.
Grande, quindi consigli anche per appunto di letteratura al nostro ospite, e noi Danny faremo tesoro di queste cose, perché non so te, ma io mi sono messo, diciamo, un po', mi sto confrontando con la lettura in ho cominciato da grande e purtroppo ho perso un po' troppo tempo, diciamo così. È una cosa appassionante, effettivamente, quindi farò tesoro di questi consigli. Noi andiamo avanti con la musica. Il nostro Carletto Lancia, detto DJ, allora non mi vedo, poi te lo dico, ci fa ascoltare un'altra pietra miliare della musica, il grande Neil Young con Old Man. Questo non te lo dedico, perché Old Man non te lo dedico, ok? Va bene.
My life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. To mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you.
Mitico Neil Young, qui questa è una delle ballate che piace a Danny, eh? Folk rock, Danny, country rock.
Vabbè, mi stai parlando di Neil Young, un personaggio biblico della musica del Novecento, tuttora vivente, e poi vabbè, è stato questo album Harvest, che dovrebbe essere in ogni collezione di vinili di tutte le case del mondo, perché
sì, sì, decisamente.
È una pietra miliare incredibile. E poi c'è, cioè, è una cosa particolare su questo pezzo. Tra l'altro ha il banjo, c'è James Taylor che suona,
un altro grandissimo
cantatore americano, e praticamente parla, un testo parla della vita di un giovane e di un anziano che hanno tutti e due il desiderio di amare, insomma di amore, e sembra che lui si sia ispirato all'anziano che è, come dire, proprietario terriero, dove lui comprò il ranch.
Era il, diciamo che era il,
dove tuttora risiede,
il custode del ranch che lui acquistò. E questo vecchietto, diciamo, gli ha fatto un po' da
di cicerone,
gli ha mostrato un po' quello che voleva dire poi gestire un ranch. Sì, è una dedica fatta a questo signore qua. Sì, sì, bello, bellissimo, bellissimo disco, grandissimo. Allora, Andrea, io un consiglio. Allora, diciamo, in Italia si legge poco tendenzialmente, più che altro anche legato al fatto delle nuove generazioni, no? Cioè, dipenderà da tante cose, però sicuramente il fatto è questo, si legge poco. Una ricetta per, non lo so, per invogliare soprattutto anche i giovani, perché insomma...
Allora, innanzitutto considera che da noi si legge poco, anche da sempre in realtà, anche in relazione a quanto si legge altrove, perché... Per esempio in Francia, mediamente, perché un libro entra in classifica nazionale, bisogna che venda più o meno il doppio di quello che vende in Italia. Però una vera e propria ricetta per insegnare a leggere non c'è. Io scherzo veramente, ma per esempio con mio figlio io veramente lo obbligo, e può darsi che faccio peggio. In questo momento lui è uno dei bambini più colti d'Europa, secondo me, perché gli faccio leggere del poverino, per esempio, da poco ho finito di leggere I ragazzi della via Palpe, che ai miei tempi,
bellissimo romanzo,
è un libro, ecco, gli è piaciuto abbastanza. Però per dire, invece, gli avevo fatto leggere prima, per sempre, per forza, povero ragazzo, Giro del mondo in 80 giorni, e mi ha detto pallosissimo. Io lì per lì l'ho anche trattato male, poi l'ho letto, e in effetti per un ragazzo di oggi un libro come quello, pieno di descrizioni, non va bene. Allora, secondo me bisogna trovare il libro giusto. Lo sai qual è il libro preferito del mio figlio? Un libro americano recentissimo che si intitola Chiappe in fuga.
Bellissimo.
È un libro bellissimo, perché molto divertente. Praticamente la storia qual è? Che i sederi dei bambini si ribellano e se ne vanno perché vogliono prendere il posto della testa. Ora io al mio figliolo gli ho detto, geniale, che intanto di teste in questa maniera io ne ho conosciute diverse. E quindi alla fine non è così difficile, voglio dire. Però ecco, questo libro così diverso dal solito, scritto molto bene, guardate, scritto molto bene, e così fantasioso, ha fatto il miracolo. Allora io credo che ai bambini bisogna fargli scegliere i libri, innanzitutto fargli scegliere dei libri che magari a noi di per lì ci sembrano, io Chiappe in fuga, devo dire la verità, mi sono trovato un attimo, e invece alla fine è stato probabilmente il libro più formativo per mio figlio, che ha continuato a leggere anche cose un pochino più dure. Ora sta leggendo, per esempio, L'isola del tesoro di Stevenson, lo sta leggendo nel libro che mi ha regalato a me per la mia prima comunione il mio maestro elementare. Quindi è un libro che ha 50 anni, gli dico, guarda, questo è un reperto, se per caso lo sciupi sei un uomo morto. Però ecco, però questo è venuto dopo Chiappe in fuga, da sé. Quindi io, il mio consiglio è, fategli vedere i libri, perché questa è un'altra cosa.
Cioè, il piacere di sfogliarli.
Sì, l'oggetto.
Di sentire l'odore.
L'oggetto conta, secondo me. Tra l'altro i libri per bambini sono bellissimi, costano un sacco di soldi in confronto agli altri, però sono bellissimi, sono oggetti belli, che sono anche di arredamento. Tu, che sei un padre giovane, diciamo così, ecco, tieni conto di questo, non è che devi fare nient'altro, però fagli vedere che ci sono dei libri, vedrai che alla fine li leggerà, per forza.
Va bene, allora andiamo avanti con la musica. Carlo ci screccerà al giradischi un altro Danny. Qui siamo forse davanti a uno dei rappresentanti della psichedelia tra gli anni 60 e 70, il grandissimo Jim Morrison con i The Doors, e ci ascoltiamo Light My Fire.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the
mind. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Light My Fire, vedete, potete, chi ci guarda su Twitch vedrà anche ovviamente il grande LP dei Doors. Jim Morrison qui dava, eravamo nel 1966, tra il 66 e il 67, quindi avevamo proprio l'esplosione di questo personaggio. Danny, credo che tu avrai sicuramente visto il film documentario, no? Dove appunto il grande Val Kilmer interpretava Jim Morrison, e effettivamente la storia è abbastanza diciamo ripresa
anche, e poi potrebbe essere collegato al nostro, come dire, nostra passione anche per il film e per il cinema, perché lui è un regista cinematografico mancato,
Sì. È vero, grande, sì, giusto.
Iniziò all'università,
quindi vorresti dire che il nostro regista dovrà mettersi a scrivere anche canzoni, no? Cardone,
magari,
gli facciamo scrivere un qualcosa, che ce l'ha l'estro, Giacomo,
e quindi,
lo salutiamo,
insomma, quindi le arti che si uniscono e che insomma sono in
simbiosi
con la stessa persona. Vabbè, qui si parla di un personaggio egocentrico, dire poco, di una particolarità unica, perché di Jim Morrison nascerà uno,
l'uomo lucertola, sì. Allora, come vedete su Twitch è apparso appunto nella nostra pagina, nella schermata, c'è proprio il libro di Andrea, che anzi lo chiediamo, Andrea, chiunque lo volesse acquistare come fa, visto che oggi è ufficialmente uscito,
Sì, oggi. Allora, naturalmente lo può ordinare in qualsiasi libreria italiana, in qualsiasi libreria fisica, diciamo così.
Sì.
Dopodiché si può ordinare nel sito della casa editrice, che è Scatole Parlanti del gruppo Utterson, oppure in uno dei qualsiasi dei maggiori store online, Amazon, IBS, Libreria Universitaria, la Mondadori Store, è presente in tutti i siti. Quindi
abbastanza semplice.
È abbastanza semplice.
Andrea, ma te oltre a Cortona stai facendo altri, farai come dire, il tuo continuerà,
sì,
di presentazioni?
Ho fatto la prima presentazione a Cortona per una questione proprio, come dire, proprio
di cuore.
Sì. Dopodiché la seconda la faccio a Castiglion Fiorentino, che invece, no, quando io si scherza sempre, no, cioè la nemica, va bene. Poi Castiglion Fiorentino, poi intorno tutti, Lucignano, Monte San Savino, le faccio tutto, Arezzo, poi sarò a Roma a Libri e Spritz, che è una
una manifestazione,
sì, un piccolo festival a Roma, zona Porta Portese, va bene, che,
e bello, poi Libri e Spizia è intrigante,
come, interessante,
proprio così, tra l'altro sono amici simpaticissimi, devo dire. E poi devo andare sicuramente a Marina di Carrara, c'è un altro piccolo festival lì, però è d'estate e fra l'altro si svolge in un ristorante sulla spiaggia, quindi comunque sarà un successo, perché male che vada mi mangio il pesce. e poi devo andare anche a Genova, perché qui me l'ha presentato, insieme a me c'era Stefano Bigazzi, che è stato a lungo il responsabile della pagina culturale dell'edizione genovese di Repubblica, quindi lo faremo anche lì, insomma, voglio dire, e penso che si aggiungano anche altri posti, insomma, è il divertimento di questa, lo dicevo prima, non ci si guadagna, non ci si diventa ricchi, non solo io, anzi penso forse ci si perde, perché se tu vai in giro alla fine spendi, però il divertimento è quello di incontrare chi ti legge, allora, perché penso che sia uguale per tutti, no? Cioè cosa ti muove fare i soldi, francamente non credo, che la gente ti legga, che la gente guardi il tuo film, che la gente guardi il tuo quadro. In realtà l'arte è un mezzo di comunicazione,
certo, eh sì.
E qui è più difficile, perché ti metti nudo, no? Alla fine, perché anche se lo ripeto un'altra volta, il libro non è affatto autobiografico, è inevitabile che ci sia un pezzo di me,
certo.
Diceva Flaubert, sempre. Madame Bovary, c'est moi.
Allora adesso ascoltiamo il grandissimo Frankie Valli e The Four Seasons, December, Danny 63. E quindi stavamo appunto leggendo con Andrea alcuni dei commenti post presentazione del libro e insomma, ovviamente Andrea contento e felicissimo, sono cose che fanno bene, perché è un po' l'arte in generale, quindi è la condivisione che per l'artista è fondamentale, ma ovviamente la risposta del consumatore, di chi riceve appunto quest'arte, è ancora più importante, alla fine, no? ti dà quella appunto quella benzina che ti serve poi per andare avanti, per proseguire magari anche su. Andrea, che cosa si prova all'aver scritto un libro? Qual è la sensazione principale?
Lì per lì, quando finisci e veramente metti la parola fine, come posso dire, è un sentimento, sei scarico.
In realtà, ti svuoti improvvisamente,
come
perché
un crollo adrenalinico, in quel momento, anzi ti manca anche un poco, perché era un appuntamento fisso, no? Poi, nel mio caso un appuntamento notturno, e a un certo punto
dopo la fatica letteraria, sì, senti, sì, scarico,
sì. Però, e poi c'è invece una sensazione diversa quando viene pubblicato, che non è più tuo, non so come spiegarlo, cioè quella roba lì che tu hai scritto è come se fosse uscita ormai dalla tua vita, quindi questa cosa che vive da sola
e condivisa con tanti ormai altri,
come se si allontana
è un figlio, senza esagerare, perché
certo.
Però è un figlio che se ne va e quindi ormai fa la sua strada, chissà dove andrà.
Bello. Allora siamo purtroppo siamo alle battute finali, ma sarebbe stato veramente da chiacchierare 2 ore con Andrea. intanto ti ringraziamo Andrea, grazie mille che sei venuto qua ospite.
Mi sono divertito tanto.
E ci hai appunto presentato questa tua opera. E Danny, giro dei saluti, parti te.
Allora, io saluto tutti e vi do l'appuntamento ai prossimi lunedì.
Ci vediamo quando ci vediamo.
Quando ci vediamo ci rivediamo.
Sentite quando... ci sentite. Bene, e Andrea, vuoi salutare qualcuno?
No, grazie. Chiunque abbia letto il libro lo voglia leggere, naturalmente io lo ringrazio e lo saluto, ma ringrazio soprattutto voi due perché, guardate, mi sono divertito tanto.
Grazie. Grazie. Allora, ringraziamento a Carlo Lancia, Marco Pieroni, ovviamente Don Ottorino Cosimi e Carla Rossi e tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu, ma soprattutto quelli di Boogie Nights. Dopo di noi, in serata, film alla radio col grande Marco Pieroni, e ve lo consiglio, è un ottimo programma. E noi ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie a tutti e vi lascio con Patti Smith. Oh yeah.